al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Vincenzo Proto, oggi in regia, a Luciana Fantini e Andrea De Angelis, che mi aiutano per la messa in onda di questo programma. Oggi vogliamo parlare del rapporto tra religione e politica. Lo vogliamo fare con il primo ospite, Monsignor Samuele Sangalli, docente della Pontificia Università Gregoriana, responsabile della scuola Sinderesi, autore del volume Religion and Politics, edito dalla GB Press, che è la casa editrice della Gregoriana. Monsignor Sangalli, grazie a lei per essere con noi.
Grazie a voi.
Noi vogliamo parlare di un tema che è affascinante. Si scrive molto, si fanno molti convegni, ma voi avete voluto dare a questo rapporto tra religione e politica un senso diverso, perché avete chiamato dei giovani a una sorta di laboratorio, a una sorta di ricerca che ha portato poi a dei risultati, ma che sono dei risultati concreti e non teorici. Si potrebbe dire così, Monsignor Sangalli?
Sì, Scuola Sinderesi non è semplicemente un incontro che capita rapsodicamente, ormai è un'esperienza consolidata in Gregoriana, siamo partiti in 45, adesso siamo in 85, è una scuola di pensiero, cioè un cenacolo dove partecipano giovani dai 20 ai 35 anni, che riflettono sulle sfide della società contemporanea alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Ogni anno abbiamo un percorso, l'anno scorso è stato il rapporto tra religioni e politica.
Monsignor Sangalli, quest'anno il tema che è stato affrontato è il ruolo della fede nel mondo di oggi, nel mondo globalizzato.
Sì, cioè, diciamo, esattamente il titolo sarebbero i cambiamenti, il mondo moderno come segnato dai cambiamenti, e quindi il credente come si pone di fronte al cambiamento. Poi, come sempre, noi lavoriamo in due momenti. La prima parte ascoltiamo lungo l'autunno, tra ottobre e dicembre, la testimonianza di esperti in materia, e poi nei 5 mesi, da gennaio a maggio, lavorano in 5 gruppi proponendo 5 temi, 5 aree di ricerca. Ognuno propone alla fine un paper che viene discusso in assemblea plenaria, rivisto e alla fine in qualche modo condiviso da tutti e pronto per una pubblicazione.
Prima di entrare nel merito di questo lavoro, vorrei con lei affrontare invece il metodo di studio che questi giovani hanno utilizzato, perché credo che questa sia la chiave che fa di questo libro un documento per analizzare appunto le novità di oggi nel mondo contemporaneo e il ruolo che la religione può avere.
Sì, io la ringrazio di questa domanda, perché all'inizio, quando ci siamo cimentati in questa impresa, molti sacerdoti, vescovi, laici mi dicevano: ma scuole di formazione sociopolitiche ne abbiamo già passate, poi alla fine sono finite tutte come sono finite. In qualche modo noi abbiamo raccolto le esperienze e anche in qualche modo i warnings che arrivavano da chi aveva già percorso questa strada, rendendoci conto che ciò che segna oggi una formazione è anche la capacità di costruire un team, no? Quindi non tanto delle lezioni frontali date così, magari anche da brave persone, espertissime, però ognuno poi se ne andasse, finiva ad andarsene per i fatti propri. Qui la sfida è quella di costruire un gruppo di persone, gruppi e un gruppo più grande, che imparino a lavorare insieme, a riflettere insieme, e un domani, ricevendo questa formazione, resteranno comunque collegati, perché portando testimonianza lì dove saranno non siano soli. Ecco, questa è un po' la sfida di Sinderesi, no? Siamo ovviamente partiti nel 2010, era ancora il pontificato di Benedetto XVI che lanciava le sfide delle minoranze creative come capacità di cambiare diciamo il mainstream di una società che andava sempre più lontana dalla fede. Con l'avvento di Papa Francesco noi abbiamo raccolto il suo invito anzitutto a lavorare per integrare, cioè evitare quella che lui chiama la cultura dello scarto, quindi la capacità di guardare dentro i problemi e di recuperare il contributo di tutti. Quindi in questo senso, anche, mi scusi se torno al testo di quest'anno, Religion and Politics, abbiamo visto, raccogliendo quanto il Santo Padre aveva detto ai vescovi nella sua visita in Corea, dove invitava ad imparare le religioni, a imparare l'una dalle altre, no? Questa bellissima frase. Noi abbiamo preso alla lettera il suo invito. Lei vedrà lì che nel testo ci siamo consultati e ci hanno aiutato a lavorare i rappresentanti delle 5 grandi religioni mondiali, e abbiamo visto come ognuna nei paesi dove è maggioranza in qualche modo contribuisce, no, alla costruzione della società. Quindi la religione vista come un apporto positivo, come insegna da sempre la Chiesa, ma raccogliamo soprattutto gli insegnamenti dal Vaticano II in avanti, e non come una minaccia, come tante volte invece viene in qualche modo spacciata. Abbiamo poi deciso di scrivere in inglese perché, avendo noi contatti con varie parti del mondo, i nostri partner ci hanno detto: costruite un prodotto che possa essere il più possibile condiviso. Quindi in questo senso è stato anche il passaggio alla lingua inglese.
Monsignor Sangalli, cerchiamo di sfogliare idealmente, anche per i nostri amici che ci stanno ascoltando via radio, questo libro, con due domande. Proviamo a cercare di capire il contenuto a questo punto. Qual è il ruolo pubblico della fede oggi nel mondo contemporaneo? Che cosa è venuto fuori da questa ricerca?
Ecco, esatto. Ovviamente c'è un'indicazione di fondo che poi alla fine raccogliamo sia nella mia introduzione che in vari passaggi. Ad esempio il cardinale Re ha parlato della diplomazia pontificia, l'ambasciatore Lenzi in particolare è sceso nell'illustrare qual è il ruolo delle religioni anche nei consessi internazionali, ma diciamo la risultanza è venuta proprio dall'analisi nelle varie aree geografiche. Quindi abbiamo, per l'Europa, abbiamo visto come il cristianesimo si muove, abbiamo preso come case studies l'Inghilterra e la Germania, abbiamo preso lo Sri Lanka per quanto riguarda il buddismo, ovviamente per gli Hindu l'India e vari paesi islamici sotto la guida del dottor Abdellah Redouane, che è il segretario generale della grande moschea qui di Roma, e gli amici della comunità ebraica, in maniera particolare il dottor Sandro Di Castro, che è stato anche presidente della comunità, ci hanno aiutato a leggere il ruolo dell'ebraismo in Israele. Dunque tutte queste analisi ci hanno fatto vedere che quando la religione diciamo raccoglie la sua essenza propria, è un contributo fondamentale per costruire una cultura dell'accoglienza, della tolleranza, la costruzione della pace, dei ponti, della mutua comprensione, un mondo un po' diverso rispetto ai conflitti e alle opposizioni che caratterizzano oggi le diversità quando si incontrano. È stata veramente una bella esperienza. Poi chi avrà la pazienza di sfogliare i vari capitoli entrerà in mondi spesso sconosciuti, perché è molto più comodo, appunto, come diceva un apologo, fa molto più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Invece c'è una foresta che cresce, anche ad esempio trattando l'Islam, questi paesi dove la sfida della democrazia è stata raccolta, c'è anche qui una via islamica per giungere, e che sicuramente per giungere, diciamo, a uno stato di mutua comprensione, di accettazione dell'altro. Ovviamente la strada è ancora lunga, ma insomma anche noi veniamo da 200 anni dove l'accettazione della democrazia e dello Stato liberale non è stato così semplice. Una via lunga però possibile, ecco, la bella cosa è questa, possibile, cioè nessuna religione a priori può essere considerata come una minaccia alla libertà individuale, al cammino personale di ogni individuo e alla costruzione delle comunità. Questo è stato, diciamo così, un findings che viene dalla risultanza di un'analisi competente e articolata.
Monsignor Sangalli, ancora due cose, un tema di grande, di stretta attualità, il rapporto tra religione ed etica, oggi è in grande movimento, in grande mutamento. Che tipo di analisi ne avete fatto voi nel libro Religione e Politiche?
Ecco, guardi, questo è stato già accennato in questo testo di cui stiamo parlando, però colgo l'occasione per dire che sarà il percorso che faremo l'anno prossimo, no? Cioè il titolo sarà Beyond the Limits, oltre i limiti, no? Quindi la sfida etica, quindi diciamo così, quella che viene dalla genetica, dalla neuroscienza, eccetera. Ci occuperemo in maniera specifica nell'anno accademico prossimo in Gregoriana, quindi intendo 16-17, ma già qui ci siamo accorti come la sapienza, la millenaria sapienza delle religioni dà comunque quello zoccolo duro che costituisce la provocazione del non trattare temi delicatissimi sotto l'impero dell'urgenza, spesso dettato semplicemente dalle nuove conquiste tecnologiche. È un tema ricorrente del resto nel magistero degli ultimi pontefici, no? Questo, e lo abbiamo ritrovato nei testi sacri e nei pronunciamenti anche di altre autorità religiose e anche di altre esperienze religiose. C'è quasi un fondo comune nella ricerca spirituale dell'umanità che domanda a ciascuno di noi di non giocare a fare Dio in qualche modo, no? L'uomo che si ponga al principio di tutto, ma che anzitutto ci impariamo ad ascoltare, a renderci conto che la creazione, come dice bene il Papa nell'ultima enciclica, anche Laudato Si, che è stata quest'anno è da noi in particolar modo tenuta in considerazione in questa diciamo in questa sessione di sindesi che stiamo vivendo quest'anno. Lo sappiamo, il Papa ci invita ad un rispetto profondo, a un'accoglienza non condizionata di quanto ci viene dato. C'è un dato che precede le nostre scelte e questo va in qualche modo tenuto presente per non elaborare scelte etiche che anziché costruire distruggono.
Un'ultima domanda, Monsignor Sangalli, due parole sul ruolo dei giovani che sono i protagonisti di questo testo, giovani che, forse questa è un'ulteriore conferma di questa ricerca, che se ben motivati sono ancora gli attori principali della vita sociale, o possono essere.
La ringrazio per questa osservazione, i protagonisti di Sinderesi, e lo hanno visto i tanti, più di 360 persone che sono venute mercoledì scorso alla presentazione al pubblico di questo libro in Gregoriana, si sono accorti che i protagonisti di Sinderesi sono i giovani stessi che lo diciamo così, che lo fanno, che lo animano, che lo vivono. Noi adulti, sacerdoti o laici, siamo in qualche modo di supporto, di stimolo, anche di guida, perché no? Ma c'è un'assunzione loro propria e la singolarità di questo percorso è che i giovani studiano un tema, un settore, un argomento e poi cercano di elaborare a partire dallo studio fatto delle posizioni loro proprie. Questa è una scelta fondamentale, infatti sinderesi, come lei sa, è il termine che significa la capacità critica di giudizio. Ecco, la sfida di questo nostro cammino è stata dire: non è vero che i giovani oggi vivono semplicemente attaccati al tablet o sono dipendenti da quella massa di informazioni a cui quotidianamente attingono tramite i nuovi strumenti della tecnologia. Non è vero. Se noi li aiutiamo, i giovani sono ancora desiderosi di apprendere, ma soprattutto di elaborare con saggezza e criticità un giudizio proprio. Questa credo che torni ancora una volta, citando Papa Francesco e tutto il cammino che sta facendo fare alla Chiesa per una scelta personale e consapevole della fede, no? Una capacità di discernimento secondo la grande tradizione gesuitica che bene ci caratterizza in quanto noi siamo lì all'Università Gregoriana. Questo è, diciamo, un percorso La cosa bella, ecco, lo dico da sacerdote, è notare questi giovani che crescono dentro, maturano come in una scelta adulta di prendere contatto con i problemi, le sfide della vita, non in modo superficiale, ma in modo documentato e alla fine, mi permetta di dire, anche con una saggezza spirituale che viene da chi si lascia interrogare dalle cose.
E soprattutto uno sguardo sulla realtà insieme, cioè prodotto certo, insieme. Certo. Questa è un'altra caratteristica della vostra scuola.
Sì, sì, sì. Non, guardi, credo che il grande problema di oggi è quello del narcisismo che azzoppa spesso l'efficacia dei leader odierni sulla lunga durata. Noi questa cosa ce la ripetiamo spesso, in qualche modo è una malattia molto diffusa oggi e che ci viene dalla società individualistica in cui viviamo. Essendone consapevoli, cerchiamo, a fatica, non è che questa cosa sia automatica, come lei può ben immaginare, però cerchiamo ogni giorno di rimetterci in discussione, di smussare le differenze, di riaccoglierci di nuovo e soprattutto di imparare a rispettare il punto di vista dell'altro per costruire insieme un percorso comune.
Grazie a Monsignor Samuele Sangalli, docente della Pontificia Università Gregoriana, responsabile della scuola Sinderesi, autore del volume Religione Politica, il libro è in inglese per una maggiore diffusione, edito dalla GB Press. Buon lavoro e grazie per questa testimonianza importante che apre uno scenario positivo sul bene comune, Monsignor Sangalli, grazie.
Grazie a lei e buon lavoro a voi tutti.
Grazie, salutiamo Monsignor Sangalli, mentre saluto un secondo ospite, il professor Gino Scaccia, costituzionalista, ordinario di diritto pubblico all'Università di Teramo e di diritto costituzionale all'Università Luiss di Roma. Professor Scaccia, grazie anche a lei per essere con noi.
Grazie a voi.
Con lei un'analisi un po' più pratica dei tempi odierni. Perché? Perché in realtà la politica sembra allontanare i giovani oggi o comunque sembra perdere interesse in molta parte della società. È realmente così?
Direi che la constatazione che abbiamo dinanzi agli occhi è quella di una disaffezione generale che riguarda i giovani ma anche gli elettori più maturi nei confronti dei riti della democrazia. Si ha percezione della inutilità dell'espressione del proprio voto, quindi masse sempre più ampie di popolazione si astengono addirittura dalla scelta elettorale. Questo è un grave problema per la democrazia, di riuscire a motivare, a convincere ciascuno e tutti della utilità del loro apporto per la costruzione del bene comune. Ed è una caratteristica che coinvolge particolarmente le democrazie occidentali, credo anche, torno a quanto diceva l'amico e maestro Samuele Sangalli, anche per la perdita di dimensione collettiva della vita comune. Si ritiene di poter vivere solo nella dimensione consumeristica della continua ricerca dei propri desideri e del continuo pagamento di bisogni crescenti, non si vive più la dimensione collettiva dello stare insieme, addirittura nemmeno fisicamente, visto che molti nostri giovani stanno insieme, sì, ma in modo telematico, con persone che non vedono, che non guardano negli occhi, di cui non percepiscono gli umori o le sensazioni, perché le stanno consultando o stanno parlando con loro attraverso lo schermo di un computer o di un tablet.
Professor Scaccia, la sensazione è che ci sia la volontà di rimandare ad altri l'impegno politico, di delegare altri, e questo è molto pericoloso per la democrazia.
È molto pericoloso perché l'impegno politico e le virtù democratiche sono coltivate, devono essere coltivate da tutti per poter essere esercitate in modo moderato. La delega al capo, la percezione o anche l'illusione che la soluzione delle questioni possa giungere dall'alto anziché essere frutto di un processo di elaborazione comune è purtroppo ricorrente nella storia e caratterizza i periodi di crisi. periodi di crisi economica, i periodi di crisi morale, mi verrebbe da dire, in cui si perdono i riferimenti del proprio agire e si confida in un demiurgo, in qualcuno che dall'alto risolva la complessità del sociale. Ecco, forse potremmo dire che non c'è una risposta, non c'è una sufficiente fiducia nelle capacità della complessità sociale di trovare dei modi originali di soluzione delle crisi, di trovare delle modalità non sperimentate, una nuova agorà, una nuova piazza che non sarà quella della Grecia e non sarà nemmeno quella telematica, ma che è fatta appunto dal piccolo impegno di piccoli circuiti mobilitati che generano e provano a concorrere al bene comune. Ecco, il pericolo che vedo oggi è quello della ipersemplificazione.
Professor Scaccia, siamo in conclusione, guardiamo anche all'oggi, al dibattito. Oggi la religione che apporto può dare alla politica? E c'è ancora questa possibilità che la religione possa cambiare l'attuale modo di fare politica?
Fin dalla filosofia politica del 600 si è ritenuto che la religione avesse un ruolo importante come fattore di coesione sociale, era questa l'opinione di Rousseau, ancora prima di Hobbes, cioè la religione dovrebbe servire, oggi anche il dialogo interreligioso, a fornire al processo politico i fondamenti di valore, i fondamenti morali comuni nei quali si riconoscono tutti e che costituiscono un limite al prepotere della maggioranza. Oggi mi verrebbe quasi da dire sarebbe sufficiente tornare al diritto naturale, alla individuazione di principi primi di ragione per chi non è credente o per chi è credente, principi primi che traggono la loro ispirazione dal messaggio evangelico che poi, come diceva Locke, è una sedimentazione dei principi che vivono nel cuore della natura umana. Ecco, questo potrebbe costituire la base per dare un andamento più lineare al principio di maggioranza e a moderare quindi l'azione del potere pubblico. Se guardiamo agli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti è ancora così. La religione, il dialogo tra le diverse religioni e l'appello ai fondamenti comuni delle diverse religioni è costante nei presidenti della Repubblica, nei presidenti degli Stati Uniti, perché percepiscono che quello è il fattore coesivo più forte che consente di esercitare le diverse politiche pubbliche con un cittadino, al cospetto di un cittadino che è formato su alcuni fondamenti morali incrollabili e che assicura all'azione pubblica una risposta efficace, adeguata. Nel continente europeo non è così. Nel continente europeo si tende a confinare la religione in una sfera privata e si immagina ogni forma di alleanza con la religione come una forma di teocrazia o di ambizione teocratica da parte dei religiosi. Ecco, io credo che possa esserci una riscoperta del valore di saggezza millenaria della religione proprio quando ci poniamo dinanzi ad interrogativi che ritenevamo di non dover mai affrontare, la biogenetica, la possibilità di manipolare la stessa nascita dell'uomo, la stessa formazione della vita, fanno probabilmente tornare attuale l'interrogativo a tutti, a credenti, certo, e non credenti, sulla individuazione dei limiti.
Direi di lasciarci proprio con questa, tra virgolette, provocazione che lei con la sua riflessione ci sta portando. Ringrazio il professor Gino Scaccia, costituzionalista e docente presso l'Università di Teramo e al LUIS di Roma. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi chiudiamo questa trasmissione dedicata al rapporto tra religione e politica a partire da un libro scritto da alcuni giovani che fanno capo a Monsignor Samuele Sangalli e alla Pontificia Università Gregoriana. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.